Entrate, se chi non avesse l'account, entrate come corso Y, con la Y non sono minuscola differente, e la password oro nero.
Minuscola.
Va bene.
Guarda, registri la...
Sì, mi manchiate di registrare.
Vabbè, fate pubblichi poi anche la registrazione. No,
poi se vogliono un po' di male.
Va bene, adesso abbiamo un attimo di pazienza che... Anche se c'è nel computer, poi devo stamparmi da sentire. Vi condividerò con voi alcuni fogli dove avrò scritto, ci saranno scritti diciamo, le formule della lezione di oggi. Se qualcuno di voi ha già scaricato il materiale dal sito del laboratorio, avrà visto che ci sono degli appunti in formato PDF. No, qualcuno li ha scaricati?
Sì.
Un fatto per me. Ci sono una serie di fogli. Ho riassunto, quindi ve li passerò poi, quelli che sono le formule fondamentali, in modo che non dovete stare lì a cercare di trascrivere quello che vi dico, anche perché non abbiamo lavagne. Però voi potrete vedere su questi fogli e concentrarvi più sul capire che non sul trascrivere. Okay. Spero che serva qualcosa.
È molto
bellissimo.
Ah, già non c'è una
sì. Un attimo di attenzione, verrà condiviso il monitor del docente, però usiamo un programma differente dietro la 3-4. Trovate questo programmino nella barra di avvio, l'iconcina, la testa iconcina dove non c'è scritto niente, come un mondo, sulla barra in basso, da avvio, start, venite verso da sinistra verso destra nel meeting. Avete trovato, come un mondo, si verrà fuori next, fate tutto next che si riconfigura.
Ho stampato io.
La rubrica dovresti vederli poi.
Sì, stampo le cose che mi servono per
no, guardate la rubrica prima, vediamo se ci sono tutti. Sì. Ok, ci sono tutti, vedi, ci sono tutti. No, aspetta che male. Prima se condividi il tuo testo.
Prima condividi poi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Ce l'hai qui, fai tutti i nomi. Fai tutti i nomi qua.
Anche io probabilmente pure per come l'altra parte.
Sì, ci sta anche tu.
Esatto. Ok, va bene.
Quindi, poi da qui fai su. Ma no, prima devi fare ho scritto, sento che ho scritto il meeting, solamente tu puoi cercare. Adesso così, sale, dentro, close. Loro dovrebbero essere già automatici, questi si sono autoattivati. Hanno attivato lo spinto.
Adesso ho
il 31 e il 32.
Quei tre che hanno già attivato.
Allora, il computer 31 e 32, 31 e 32, dovreste uscire dallo meeting e adesso vi...
No, devi passare sopra, metti una volta sopra, due clic. Vai. Così. Mi sta chiamando,
Provate a rispondere magari, dando degli ok. Ok? Va bene, ci siete tutti? Vedete tutti il mio un foglio di un PDF sul vostro schermo, sul quale però non potete toccare e fare nulla? Ok? Benissimissimo. Ok. Allora, per adesso non vi serve, perché adesso andiamo rapidamente a ripassare quello che ci siamo detti la volta scorsa. Allora, la volta scorsa abbiamo visto tanto un po' cos'è il concetto di dato e informazione. Abbiamo visto perché bisogna utilizzare, beh, abbiamo fatto un rapido studio storico dei sistemi informativi e dei sistemi informatici. Abbiamo visto cos'è, cioè perché andiamo a utilizzare dei DBMS, va bene? Data Based Management System, per andare a recuperare tutta l'esperienza, tutte le capacità di chi ha già lavorato prima di noi. Adesso non mi ricordo più chi è di voi che dovrà sviluppare il sistema operativo e chi dovrà sviluppare il DBMS. Qualcuno di voi è in mezzo, qualcuno che si nasconde, che nega. Comunque, per andare a sfruttare le loro capacità, la loro esperienza, per essere, come dicevamo, dei nani sulle spalle di giganti, andiamo a utilizzare il DBMS. Adesso, perché, quali sono le caratteristiche che deve avere un DBMS? Ve le ripeto, decantando il verbo. Allora, sono sette caratteristiche che deve avere un DBMS fondamentali. L'avrete già visto anche in informatica generale. Allora, prima di tutto la persistenza del dato. Okay? Ovviamente dando per scontato che il dato sia corretto. Vi ricordate che la cosa più importante del dato è che sia corretto. Allora, il DBMS deve avere prima di tutto la capacità di far persistere i dati nel tempo. Secondo, deve essere affidabile, ovvero sia deve resistere a problemi, quindi bisogna poter avere backup, capacità di ricostruire i dati, eccetera. Deve essere in grado di gestire volumi di dati, grossi volumi di dati, deve permettere di condividere i dati tra più utenti, tra più applicazioni, e questo l'abbiamo visto come importante perché permette di non bloccare il dato all'applicazione. Bene? Abbiamo visto che a un certo punto della storia dell'informatica c'erano i dati, c'erano i programmi, se uno cambiava il dato doveva cambiare tutti i programmi. DBMS, permettendo la condivisione, ci aiuta a risolvere questo problema di legame. Una dei concetti di base di tutta l'informatica è quella di realizzare sistemi laccamente connessi, in modo lasco, cioè in modo non stretto, cioè realizzare sistemi che non dipendono in maniera stringente l'uno dall'altro, in modo da poterli cambiare, in modo da poterli far evolvere. Anche qui, nella base di dati, il fatto di essere scarsamente legato, o meglio, poco legato l'applicazione al dato, permette di far evolvere l'applicazione, far evolvere il dato, cambiare gli oggetti a seconda delle necessità. Poi abbiamo visto che è importante la riservatezza. La riservatezza significa che solo chi vogliamo che veda il dato lo può vedere, non gli altri, bene? Quindi sicurezza inteso come controllo degli accessi, controllo del tipo di attività che uno può fare su quei dati, e terza cosa, controllo della storia di che cosa uno ha fatto. Inteso un concetto in maniera trasversale, si chiamano AAA, AAA, che significa Authentication, Authorization e Auditing. Queste tre A rappresentano il fulcro della sicurezza. Significa Authentication, verificare che chi entra è veramente quella persona, quindi teniamo fuori gli hacker. Authorization significa autorizzare una persona a fare una cosa ma non un'altra. Auditing significa registrare tutto quello che una persona fa, in modo che se fa qualcosa di scorretto, oppure se dice di non aver fatto una certa cosa, noi possiamo dimostrare che in realtà lui, proprio lui, ha fatto quella cosa. Bene? Queste tre cose rappresentano il fulcro della sicurezza informatica.
poi c'è un problema di efficienza, quindi rispondere, dare delle risposte in maniera efficiente, veloce, bene, e poi ultimo l'efficacia, cioè senza consumare troppe risorse. Queste sono le sette virtù del DBMS. Dovete ricordarvi che queste sono le caratteristiche che deve avere un DBMS e un sistema informativo che utilizza il DBMS deve avere per essere un buon sistema informativo.
Va bene? Mi sono permesso di farvi questo ripasso perché sono cose importanti, va bene? L'altra cosa importante che abbiamo visto la volta scorsa è tutto il concetto delle attrazioni, i vari livelli di attrazione, che ci permettono di focalizzarci sul problema giusto a seconda di cosa dobbiamo prendere in considerazione in un sistema. Per cui se io sto implementando, sto realizzando l'accesso al dato, a livello fisico, mi preoccupo di ottimizzare la velocità. Se io invece mi preoccupo di disegnare un grande sistema, mi focalizzo sulla comprensibilità del modello, sulla correttezza del modello. E abbiamo visto che ci sono quattro livelli. Il livello fisico, che è proprio quello del come il dato viene scritto sul disco alla fine della fiera, ricordiamoci sempre che alla fine della fiera c'è sempre un disco intensolato, cioè c'è in qualche posto dove viene scritto il dato. Partiamo dalle tavolette con i uniformi fino a dischi ottici. Poi c'è il livello logico, che è come viene strutturata, vengono strutturati i dati e come ai dati viene dato un significato. Bene, quindi è il punto in cui passiamo da dato a informazione. Quindi a livello logico io do un significato a come sono i dati sotto. Bene? Poi ho un livello, detto livello esterno, che è come le diverse applicazioni o diversi sistemi possono vedere quegli stessi dati. E poi ho come ultimo livello un livello concettuale, che è dove io esprimo le idee e non mi preoccupo dei dettagli. Bene? Quindi parlo del mondo delle idee, parlo degli studenti, dei corsi, degli esami, ma non mi preoccupo di come sono poi le informazioni legate ad ogni singola entità. Non mi importa sapere quanto è lungo il codice fiscale e quali sono le regole che legano il nome e il cognome al codice fiscale. Mi preoccupo del fatto che ci sono queste informazioni. Il resto a livello concettuale. Ok. Passiamo adesso finalmente alle cose nuove della lezione di oggi. Oggi parliamo, come prima cosa, del modello relazionale. Il modello relazionale, che è il cuore dei DBMS oggi come oggi. Bene? Abbiamo visto che nella storia siamo passati dai file, ai modelli gerarchici, ai modelli reticolari, ai modelli relazionali. Allora, quando nasce il modello relazionale? Il modello relazionale nasce innanzitutto come un concetto, un'idea, non come un prodotto, bene? Nasce in ambito quindi accademico da un certo signor Codd nel 1970, il quale, lavorando a livello appunto di accademia, a livello teorico, sul problema dell'indipendenza del dato dall'applicazione, arriva a formulare questa teoria del modello relazionale per spiegare come sono i concetti dei dati prima che vengano poi implementati in un database, in un sistema informatico. Addirittura il suo problema non era come erano implementati in un database, ma come erano in un sistema informatico, perché non c'erano ancora fondamentalmente database come li pensiamo noi oggi. Si scontra questo povero Codd con un problema fondamentale, che ai tempi, nel 1970, non c'erano a disposizione strumenti informatici, non c'era potenza di calcolo sufficiente per realizzare quelle che erano le sue idee. Bene?
ricordatevi che quelle macchinette che voi avete nel mostro di prima, oltre agli specchi di metallo, comunque ognuno di questi computer ha una potenza di calcolo che era inimmaginabile nel 1970. Nel 1970 non esistevano i personal computer. I primi personal computer sono all'inizio degli anni 80. 84 esce il PC, inteso come primo personal computer dell'IBM, fatto apposta per essere utilizzato da una singola persona con funzioni aziendali, cioè quindi non per gioco, perché prima erano nati alcuni computerini da gioco. Non so se avete mai sentito parlare del Commodore 64, del DIC-20, questi sono già evoluti. Negli anni 70 tutte queste cose non esistono. Esistono i mainframe, iniziano a esistere i computer dipartimentali. Vedremo in una fase più avanti del corso che vi è un'evoluzione delle macchine legata a un'evoluzione dell'entrata dei sistemi informativi nelle aziende. Ma erano tutte macchine che non avevano la potenza che ha questa macchina che avete voi davanti. Bene? Quindi il problema di Cole è che lui teorizza, fa una bella teoria, ma non ci sono gli strumenti per mettere in pratica questa teoria. Questa teoria, quindi, aspetta un bel po' di anni. Arriviamo ai primi anni 80, alla realizzazione dei primi DBMS relazionali. Quindi passano più di 10 anni prima che l'idea di questa persona si trasformi in un qualcosa di utilizzabile nel mondo. Oggi come oggi succede di solito l'opposto. Prima vengono fatte le cose e poi qualcuno teorizza come funzionano le cose. Perché la potenza di calcolo, la quantità di gente che lavora sulle cose è tale da favorire una generazione spontanea delle idee. Non c'è qualcuno che ha teorizzato i motori di ricerca e poi qualcuno 10 anni dopo che ha realizzato Google. Va bene? Sono arrivate due persone e hanno detto, ma facciamo così, 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 proviamo. Ah, ha funzionato, sono diventati gli uomini quasi più ricchi del mondo. Poi qualcuno ha iniziato a dire, ma studiamo i motori di ricerca, come funzionano, come dovrebbero funzionare? Va bene. Cos'è, a parte questo istituto storico, qual è la caratteristica fondamentale del modello relazionale? Lo dice la parola stessa. La relazione, cioè il fatto che i dati, le informazioni, sono tra loro legati da relazioni. Quindi si pone l'accento proprio su questo nel modello relazionale, sul fatto che devo capire come passare da un dato all'altro. E tutto il modello relazionale cerca di fornire il modo migliore dal punto di vista concettuale per spiegare come navigare nei dati. E qui mi ricollego a una cosa che vi ho già detto la volta scorsa, che ho detto in tutti i corsi di tutorati di informatica generale. Quando avete dei dati, delle tabelle, qualche cosa su cui dovete lavorare, la prima cosa che dovete fare è capire come sono collegati tra loro questi dati e disegnarvi la mappa, la cartina geografica dei vostri dati, in modo da non perdervici. Bastano 3 tabelle e già rischiate di perdervi, perché non sapete come andare dalla A alla B alla C, perché bisogna sapere se per andare da A a C devi passare per B o no. Quindi fondamentale. Ok. Il modello relazionale, diciamo, si basa su, abbiamo detto, dei concetti teorici matematici. Qui è stata un'evoluzione, una lunga evoluzione che ha portato a disegnare a Code, a permettere a Code di disegnare il modello relazionale. Il concetto di partenza dei modelli relazionali dal punto di vista matematico, quindi facciamo un salto dall'informatica alla matematica, matematica in senso lato, quindi non la somma delle, ma insiemistiche, eccetera, eccetera. Il concetto di base a monte del modello relazionale, il concetto matematico, è quello di relazione matematica, dove la relazione matematica, che cos'è una relazione matematica? Ecco, vediamo un po' se le formule,
quelle che vi dicevo, sono già. A lei è il computer 24, vediamo se riesco a invitarla. Si colleghi col suo utente, l'ha già fatto? Allora vediamo se computer 24, vediamo un po' se lo trovo. Eccolo qua. Ok, va bene. Ci siamo tutti? Perfetto. Allora, un po' rendiamo un po' più pratico per me, così almeno non mi tocca il fatto. Allora, analizziamo quello che è, dal punto di vista matematico, quindi teorico, astratto, di quelle, quei signori che con le teste, con le robe, fanno di giro intorno, dal punto di vista matematico, analizziamo il concetto di relazione. Una relazione matematica è qualcosa che mi mette insieme una serie di valori, va bene? Per cui la relazione si basa su un concetto di domini. Immaginiamo, vediamo un po' un esempio facile di relazione.